Diamo quindi il benvenuto alla nostra carissima amica Irene Rinaldi. Buongiorno Irene.
Ciao, ciao a tutti, contenta di tornare da voi.
Beh, anche noi siamo molto felici e oggi siamo qui a parlare di questo tuo nuovissimo, proprio veramente ancora caldo di tipografia, questo Memoria e futuro della salute in città, sottotitolo Passeggiate nei luoghi della sanità a Roma. Ora io lo mostro a favore di telecamere e tu ci racconti come è nato questo libro interessantissimo.
Sì, perfetto, grazie Ludovica. Sì, questo libro, guarda, è nato come reazione, se vogliamo, durante il terribile lockdown dell'anno scorso. Erano appunti che negli anni, lo sai, ho lavorato per tanti anni come giornalista nel terzo settore, mi sono occupata di salute dal punto di vista della comunicazione. E l'anno scorso, come tanti di noi, avevo davanti due strade: disperarmi, cominciare a cadere preda di fake news rispetto a questo virus, oppure attivare la testa, informarmi e rimettere un po' appunto anche a posto vari appunti che avevo preso negli anni. E quindi ho sistematizzato tutto questo materiale e da qui ne è nato questo nuovo libro, appunto.
Infatti ricordiamo insomma che il discorso della salute è diventato di proprio scottante attualità, ormai si parla spessissimo proprio di tutte le implicazioni, di cosa può significare avere un sistema sanitario che funziona, degli ospedali che funzionano, quindi anche alla luce di questo è molto interessante il percorso che tu hai fatto, perché Roma è una metropoli e ogni suo luogo di cura, ogni suo ospedale ha una storia veramente molto interessante. Si potrebbe partire forse dall'ospedale più antico, che è il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Che dici Irene, ci puoi raccontare qualcosa di questo luogo bellissimo sulle sponde del Tevere?
Sì, diciamo che appunto è proprio il Santo Spirito che mi ha, oddio scusate, una ripetizione, che mi ha ispirato, però in questo caso ci sta.
Se non ispira lo spirito. Ti è venuto in sogno, perché poi ricordiamo, infatti, tu racconti che questo stesso ospedale venne costruito dopo un sogno.
Sì, infatti, ecco. Guarda, mi sono documentata, sono veramente degli aneddoti molto, molto simpatici. Perché il Santo Spirito mi faceva da una parte ispirare e dall'altra arrabbiare? Perché appunto tutta questa massa di fake news sulla salute eccetera, dico ma accidenti, noi abbiamo a Roma l'ospedale più antico d'Europa, l'intelligenza rispetto alla medicina, alla divulgazione scientifica, alla valorizzazione della medicina, è nata proprio qui a un chilometro, tre chilometri, dai, forse un chilometro e mezzo da casa mia. E quindi ho detto no, non è possibile. È ora di scrivere un libro che ricordi anche il nostro patrimonio storico, artistico. Io lo sai, sono una sociologa urbana, non una storica dell'arte, ma appunto per quello la sociologia urbana che cosa ci suggerisce? Appunto di mettere in evidenza le relazioni fra le persone e i luoghi, no? Spesso sentiamo parlare di comunità. Ecco, che cos'è la comunità? Essere consapevoli come cittadini anche delle funzioni che hanno avuto alcuni edifici, alcuni luoghi, no? Ecco, gli ospedali, come i manicomi e le caserme, fanno parte della città esclusa, se ci pensiamo, dal
certo,
turismo, no?
Certo.
È proprio questo che io, anche grazie al capitolo curato dal dottor Angelo Tanese, che è responsabile, ricordo, dell'ASL, cioè responsabile, direttore dell'ASL Roma 1 e quindi del Santo Spirito in Sassia, ho riflettuto, cioè, sulle funzioni culturali che possono avere questi luoghi.
Certo, e poi tu racconti anche che presto nascerà un museo all'interno del Santo Spirito.
Sì, diciamo, quello è il museo della medicina, già c'è, però magari non è molto valorizzato, no? Mm-hmm. Molto conosciuto. Ma così anche altri ospedali, altri musei all'interno degli ospedali, certo, non moltissimo conosciuti, come il Museo della Mente.
Assolutamente, certo, a Santa Maria della Pietà, che è una vera e propria cittadella. E ecco, se voi magari qualche volta vi è capitato di arrivarci, magari in bicicletta, avete fatto delle passeggiate nei suoi viali, io percepisco fortemente proprio la sua storia, il passato, le persone che hanno vissuto lì, perché è stato un luogo anche di grande dolore, di grande sofferenza.
Infatti quello che ho cercato, spero di esserci riuscita, vedremo di anche portare attraverso la scrittura rispetto a questo libro, è coniugare la sofferenza e il dolore con un termine che evoca tutt'altro, il turismo, no? Dice, ma come, il turismo sanitario evoca dolore, sofferenza, anche morte, no? È inevitabile. Ma appunto per quello invece, secondo me, poi sono gli studi che ho fatto sono quelli, è proprio riconnettere queste storie alla città che ci fa vedere gli ospedali da luoghi di cura come luoghi di contenitore, come dicevi tu, anche di tante storie,
certo,
di tante storie di vita. La cosa toccante alla mente sono anche gli scritti, i diari, le lettere delle persone che hanno transitato in quel luogo, no?
Certo, certo.
Ecco, ecco.
Diciamo che è interessante anche il percorso che tu fai all'inizio del libro, perché racconti come si è arrivati all'idea dell'ospedale, perché l'ospedale è il luogo dove la società si prende cura di te, e quindi tu già nel momento in cui vieni ricoverato entri, come dire, sotto la protezione della tua società che ti vuole curare. Questo è un passaggio molto importante, io credo, no? Da un'epoca in cui ti curava lo stregone, lo sciamano, comunque stavi dentro casa così facevi un po' di preghiere, speravi di guarire, no? Questo è un passo importante per la costruzione della comunità, della società moderna, e forse non abbiamo più riflettuto abbastanza ultimamente su questo aspetto.
Esatto, è proprio tornando al periodo terribile dell'anno scorso in cui eravamo veramente sommersi da tutte queste stregonerie rispetto al virus che si curava con, ma guarda, nemmeno me ne ricordo, talmente tante, è proprio quella un'offesa alla mente, no? Cioè, perché secoli di stregonerie per arrivare appunto all'intelligenza del vaccino, che è la cosa più l'invenzione più bella che ci possa essere, dell'animo umano, no? Cioè della ricerca scientifica, no? E ragionare anche su questo, ragionare appunto su questi luoghi di dolore, ma anche di ricerca, no? Perché non ci dimentichiamo che noi a Roma abbiamo anche degli istituti di ricerca e cura di eccellenza, come la Fondazione Santa Lucia,
certo,
il primo istituto di ricerca e cura per le malattie neurodegenerative. Cioè abbiamo tante eccellenze qui a Roma che si sono prese cura di noi, ma la città si prende poco cura degli ospedali.
Ecco, questo
invece
è importante, perché ce ne sono molti che sono rimasti abbandonati, diciamo è ancora viva la vertenza legata al San Giacomo, che è un ospedale,
esatto,
bellissimo al centro di Roma, via del Corso, e tu cerchi di ricostruire un po' questa vicenda che è ancora in corso, perché ci sono delle sentenze, quindi era stata lasciata con l'espressa indicazione che dovesse rimanere sempre un ospedale, e poi sono stati fatti un po' di impicci, no?
Certo, quella vicenda si lega strettamente anche alla certificazione del centro storico, no? Perché è vero che il centro storico ormai è spopolato, ma i fattori che portano alla gentrification e allo spopolamento di un luogo sono anche questi, cioè mi chiudi l'ospedale, cioè voglio dire, non è possibile, quello era l'ospedale del centro storico di quella parte, no?
Poi certo,
tutti gli insacchi dall'altra,
certo,
parte del Tevere, d'accordo. Però ecco, o il Forlanini, completamente abbandonato,
certo,
da anni. Ecco.
Certo.
Quindi bisogna tornare a prendersi cura anche noi cittadini di questi luoghi che ci curano, ecco, è quello un po' l'intento del libro.
Certamente, questo è assolutamente fondamentale. Poi, ecco, ricordiamo che alcuni di questi ospedali sono stati costruiti tanti anni fa, quindi raccontano attraverso la loro architettura anche un'epoca. Pensiamo al Celio, al Policlinico, ognuno di essi ha un carattere anche fortemente definito dalla sua architettura, no?
Sì, infatti, ad esempio il Forlanini e il San Camillo sorgono appunto in quella parte di Roma, un pochino in collina, diciamo, perché erano gli ospedali per eccellenza per curare la tubercolosi e le malattie respiratorie, no? Quindi erano stati concepiti con larghi cortili, giardini, con un tipo di alberatura particolare, tutto ciò che doveva appunto facilitare la respirazione. Quindi sono veramente delle storie molto interessanti che a volte trascuriamo, perché l'ospedale purtroppo, diciamo, ci si va solo per alcuni motivi, no? E invece riconnetterlo anche al discorso turistico, del turismo responsabile evidentemente, potrebbe essere
un
nuovo volano di economia.
Ovviamente non stiamo parlando di fare visite guidate dentro le sale operatorie nel corso delle,
certo,
operazioni, cioè, questo è più che evidente, mi sembra, cara Irene. Beh, questo, ecco, diciamo, è una tappa che si iscrive perfettamente anche nel tuo percorso professionale, perché ricordiamo che tu con la tua associazione Ottavo Colle proponi sempre delle passeggiate che sono la scoperta di luoghi inusuali della nostra città, ed è molto bello veramente scoprire insieme a te dei luoghi che magari ti sono passati davanti agli occhi mille volte ma non ti sei mai interrogato su quale fosse la loro storia, e allo stesso modo questo avviene per gli ospedali. Ecco, ci sono anche delle cose molto gustose nel tuo libro, perché tu, per esempio, per quanto riguarda il bellissimo ospedale Fate Bene Fratelli al centro dell'isola Tiberina, che da sempre è un'isola sacra per il popolo romano, no? È consacrata a Esculapio. Ecco, in questo ospedale, durante l'occupazione nazista, i medici si inventarono il morbo di Kappa. Ci racconti questa bellissima storia?
Sì, infatti è anche questa una cosa a volte nascosta all'interno di questi di questi stabilimenti di cura, no? Pensiamo anche durante la resistenza, scusa, l'occupazione, mi viene sempre la resistenza per prima perché per ovvi motivi, pensiamo anche in questi luoghi sono passate persone come ad esempio Adriano Ossicini che si inventò appunto questa malattia, il morbo Kappa, per non far avvicinare i nazisti a una serie di persone lì ricoverate, perché altrimenti sarebbero stati contagiati da questo morbo misterioso. In realtà, naturalmente, fu un modo per dare loro modo e tempo di nascondersi.
Certo, ricordiamo che l'ospedale Fate Bene Fratelli si trova molto vicino al ghetto di Roma, e quindi chiaramente le persone cercavano rifugio e lo trovarono, e questo morbo di Kappa contagiosissimo riuscì effettivamente a ingannare i nazisti. Poi la Kappa era la Kappa di Kesselring, la Kappa di Kappler, certo, che erano appunto i comandanti nazisti di Roma, certo. Non era una lettera scelta così a caso.
Scelta così, infatti anche molto macabro dire simpatico, però insomma la scelta di questa lettera da parte di Ossicini e Borromeo che inventarono questa malattia, insomma.
Certo. Per esempio c'è anche l'altra storia, no, legata all'ospedale Celio, perché proprio dall'ospedale Celio Kappler, che era lì ricoverato, riuscì a fuggire acciambellato dentro una valigia portata dalla moglie. Questa fu una storia che colpì tutta l'Italia, no? E il Celio forse è uno degli ospedali meno conosciuti, perché è un ospedale militare, no? E quindi sì, credo sia difficile entrarci, così come uscirne, però vabbè, qualcuno c'è riuscito.
Sì, ma infatti quello che si cercherà col tempo è anche questo, cioè di inserire questi luoghi, alcuni di questi luoghi che vorranno, all'interno di piccole visite guidate, ecco, perché appunto per raccontare anche tutte queste micro storie della nostra storia contemporanea, no? Perché effettivamente è difficile entrare al Celio, perché oddio, nonostante appunto durante la pandemia sono stati fra i primi ad aprire anche ai civili, vabbè, quindi giorni terribili di necessità, certo, di posti, sì, letto, no? Quindi sì, insomma, Roma ha anche queste risorse che dobbiamo valorizzare per riflettere insieme su, appunto, riconnetterci alla nostra storia, insomma.
Ecco, una riflessione importante che dovremmo fare forse è proprio quella di considerarli dei patrimoni da non svendere, perché un dibattito importante da non abbandonare è proprio quello, a mio avviso, sulla sanità pubblica, perché la pandemia ha svelato quanto sia pericoloso subappaltare o subordinare solo al profitto l'aspetto sanitario. Si è visto con la Lombardia, con quello che è accaduto in Lombardia. Allora la nostra regione, non voglio essere troppo ottimista, però insomma un po' è riuscita a tenere, con la campagna vaccinale sta andando bene. E quindi adesso non vorrei che esulassimo dal nostro argomento, però è molto importante che con l'arrivo dei fondi del Recovery Fund, Next Generation, eccetera eccetera, non si dimentichi che vanno potenziate le strutture pubbliche, che non vanno appunto svendute oppure spezzettate, tenendosi le cose che rendono e dando via le cose che non rendono, perché la logica del profitto non può che portarci a catastrofi come quelle che abbiamo visto.
Ma guarda, assolutamente, io adesso ti sembrerei irrituale, ma mi sento di suggerire un libro, vabbè, nemmeno a confrontarmi, poi non è il mio tema la sanità, io sono un sociologo, l'ultimo libro di Silvio Garattini sul futuro della nostra sistema sanitario, un libro bellissimo in cui lui si spinge a dire che il sistema sanitario nazionale deve diventare addirittura una fondazione, perché non deve avere fini di lucro, quindi insomma ci sono molti ragionamenti appunto da fare, che speriamo che questa pandemia, tutto il suo carico di morte e dolore, magari sia l'inizio di un ripensamento generale.
Sì, cioè, bisognerà combattere comunque. Allora faccio una piccola parentesi perché saluto chi sta guardando la nostra diretta in video, c'è cioè Alessandra Bernocco che ci saluta, Alessio Baccarini, ciao Alessio, Antonio Arevalo, il nostro amico cileno che ci ricorda che Kapler fuggì a Ferragosto, giusto il 15 agosto, difatti io me lo ricordo benissimo perché chiaramente fu un evento che fece veramente molto 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 scalpore. Cara Irene, allora io direi adesso di fare una pausa musicale con un brano che ho trovato e che ci è sembrato che stesse veramente molto bene con questo discorso. Tu ovviamente rimani con noi perché poi continuiamo la nostra chiacchierata. Questo brano è La ballata di Renzo da Rino Gaetano e a tra poco con Irene Rinaldi.
Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada quando un'auto veloce lo investì. Quell'uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse per guarir. Quando Renzo morì io ero al bar, bevo un caffè. Quando Renzo morì io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì io ero al bar. La strada molto lunga s'andò al San Camillo e lì non lo mollerò per l'orario. La strada tutta scura s'andò al San Giovanni e lì non la gettarono per lo sciopero. Quando Renzo morì io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì io ero al bar con l'alba. Le prime luci s'andò al policlinico ma lo respinsero perché mancava il vice capo. In alto c'era il sole, si disse che Renzo era morto, ma neanche al cimitero c'era posto. Quando Renzo morì io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì io ero al bar. Quando Renzo morì io ero al bar.
Ecco, questa canzone di Rino Gaetano che racconta questo pellegrinaggio tra gli ospedali. Poi, tra l'altro, ecco, questo brano è del 71 e purtroppo nel 1981 l'incidente mortale capitò proprio a Rino Gaetano. Però la sorella ha smentito che lui poi nella realtà sia stato rifiutato da alcuni ospedali e quindi la premonizione, diciamo, è stata un po' ridimensionata. Allora, Irene Rinaldi, siamo sempre con te in diretta qui a Radio Città Aperta a raccontare agli ascoltatori di questo tuo nuovo libro veramente molto interessante. Senti, volevo leggere quel pezzettino divertentissimo che parla dell'etimologia di un'espressione molto usata qui a Roma. Hai già capito?
Sì,
lo dico io. Allora, da dove viene l'espressione li mortacci tua e de tu nonno in cariola? Perché forse qualcuno di noi se lo sarà chiesto nella sua vita, insomma, avrà pensato, che ne so. Invece i detti hanno tutti un'origine che ha un senso. Allora, viene dal Santo Spirito, perché ci furono dei lavori per adeguarlo, insomma, ai grandi numeri alla fine del 400, e lungo la corsia si allineavano letti somiglianti a troni, e quando il numero dei ricoverati aumentava per epidemie si aggiungevano letti al centro delle corsie, chiamati cariole, ed è da qui che deriva l'invettiva in dialetto romanesco: li mortacci tu e de tu nonno in cariola, evidenziando la morte dell'avo in cariola, cioè in soprannumero. Cioè, è bellissima questa cosa, Irene.
Sì, no, infatti, guarda, che poi la doppia offesa, perché già...
Hai capito? Perché già solo in romano si possono dire queste cose.
Sì, già c'è la dannazione ai tuoi avi, no? Cioè, i tuoi morti non riposino in
che parte. È un insulto che si trova solo in questa città, che non è traducibile, cioè veramente meraviglioso.
E poi oltretutto di un nonno che è dovuto morire per atroci sofferenze.
In soprannumero, perché manco c'era posto, capito?
Manco c'era posto, no, ovviamente solo noi romani riusciamo a qui. No, in realtà ho sbagliato, pensavo che tu ti riferisse all'altro insulto.
Ah, e diccelo, vai.
Posso dire, tanto stiamo facendo...
Ma sì.
Pensavo che ti riferissi al figlio di Mignozza.
Ah, beh, anche quello viene dal Santo Spirito, no? certo, raccontalo tu questo.
Diciamo in generale non è legato proprio a un ospedale, no? È legato a filius di madre ignota, cioè
certo.
I figli di madre ignota venivano diciamo poggiati su questa rota, no?
Certo,
la rota
certo.
Che stava appunto è lì di fronte sempre al fare bene ai fratelli, insomma.
Certo.
E quindi c'è la ruota degli ignoti, no? E infatti lì adesso c'è il museo della scarpetta, che è il museo pediatrico.
Certo, la scarpetta era l'ospedale dei bambini, sì.
L'ospedale dei bambini, quindi era un modo, poi le suore lo prendevano e lo accudivano, anche se poi naturalmente questi bambini, no? Avevano un destino quasi già assegnato, appunto il destino già assegnato era essere di madre ignota, quindi a Roma è figlio di, cioè, da Mignotta è madre ignota. Nel libro riporto anche questo, insomma, perché anche per cercare, come ho detto all'inizio, di mettere un po' insieme una scrittura più leggera con tematiche un po' più che ci fanno pensare ad altro, no?
Certo.
Comunque povero, nemmeno al cimitero lo accolgono.
È vero, hai visto?
Sì, no.
Ecco, ma infatti, ma hai mai pensato di scrivere anche un altro libro sui cimiteri di Roma? Perché anche quelli sono pieni di storie, no?
Ma ce ne sono però lì, sai, Ludovica.
Ce ne sono già.
Ce ne sono, e sono infatti, diciamo, storici dell'arte, da comunque sì,
certo,
sono luoghi
certo.
Interessantissimi.
Beh, poi ricordiamo che tu, per esempio, hai organizzato spesso delle bellissime passeggiate al cimitero acattolico di Roma, che forse non
sì.
Tutti conoscono, è all'ombra della piramide, un cimitero dove sono sepolti dei grandissimi poeti, ma anche Gramsci, per dirne uno, insomma, quindi un luogo davvero bellissimo. Tu hai fatto delle visite tematiche leggendo i poeti beat.
Sì, infatti, speriamo di poterlo riaprire presto, anche quello ancora è chiuso, ma insomma piano piano ci auguriamo che tutto riprenda.
Certo.
E che si riferisca, insomma, un po' di leggerezza pure, dai.
Certo. Allora, io vorrei dire ai nostri ascoltatori, ma dove si trova questo libro? Perché siccome te l'hanno fatta questa domanda, rispondi un po' tu. Questo bellissimo libro di
non l'ho visto.
Tab Edizioni, dove si trova?
Sì, vabbè, allora, diciamo se si trova nelle librerie ordinandolo, hanno dei tempi di un paio di settimane per
certo.
La stampa, o presso la casa editrice stessa, o presso le solite librerie, non facciamo il nome, insomma, online, che
certo.
Ci sono, insomma.
Certo,
però
certo.
Ecco, anche la Tab, se si ordina la Tab stessa, che è una casa editrice veramente che mi sono trovata molto bene, molto seri, devo dire, i tempi sono abbastanza brevi, voglio dire, penso una settimana, e se no si ordina dalle principali librerie e si ha, insomma.
Benissimo. Torniamo un attimo, prima di salutarci, perché purtroppo siamo già alle 13:30, il tempo è tiranno come sempre, e qui incombe la sanificazione, tanto per rimanere in tema, insomma, perché noi dobbiamo pulire tutto prima dell'avvicendarsi dello speaker successivo, che quest'oggi sarà Vanessa Nex con il suo Next Generation. Allora, Irene, comunque la tua attività di sociologa urbana e di guida in queste bellissime passeggiate sta continuando, perché le passeggiate all'aperto si possono fare con tutte le precauzioni del caso, e quindi questo weekend io so che ci sono delle bellissime passeggiate, raccontacele un po'.
Sì, noi non ci siamo appunto per fortuna mai fermati perché facciamo attività all'aperto. Domani, che è sabato, andremo a Testaccio con un percorso sulle grandi donne che lo hanno attraversato, ovvero Maria Montessori, che qui ha fondato le case dei bambini, e Elsa Morante, che sappiamo bene ha vissuto qui, ha ambientato parte della storia qui, e la grande Gabriella Ferri, che ci è proprio nata. E invece domenica abbiamo un doppio appuntamento, la nostra storica passeggiata al Mandione sulle orme di Don Sardelli, con un ospite d'eccezione che è Carlo Stasolla, e presentando il suo ultimo libro, La razza zingara. Lui è presidente dell'associazione 21 luglio e da sempre si occupa di Rom, nomadi. È un libro molto bello che ripercorre tutta quanta la storia delle ultime amministrazioni rispetto alla gestione, passatemi il termine, della situazione
certo.
di queste persone. E il pomeriggio di domenica faremo il nostro annuale omaggio che si fa in tutto il mondo, in 100 paesi, nella giornata, nel compleanno di Jane Jacobs, che è stata una grandissima urbanista. Insomma, sarebbe molto lunga la storia, comunque,
certo.
Insomma, tu la sai bene perché abbiamo fatto parecchie cose a New York insieme, e quindi abbiamo questi tripli appuntamenti questo weekend. È tutto sul nostro sito web.
Ecco, perfetto, mi hai preceduto. Quindi il sito web dove andare a vedere tutte queste attività qual è?
È ottavocolle.com.
Benissimo, perfetto. Allora, Irene, noi ti ringraziamo veramente di cuore e invitiamo tutti a procurarsi e a leggere questo bellissimo libro che ci appunto dà una luce veramente nuova a questi luoghi importanti della nostra città. Grazie ancora, Irene, e a presto qui a Radio Città Aperta.
Grazie, grazie a te e a tutti quanti. Grazie mille. Presto.
Insomma, è sempre interessante parlare di queste cose con Irene. Adesso di nuovo St. James Infirmary, però nella versione più conosciuta forse di Louis Armstrong. Eccolo qua.
St. James Infirmary, saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can search this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. I'm bragging. When I die, bury me in straight lace shoes and a box back suit, double breasted. Put a $20 gold piece on my watch chain. Yes, yeah, so the boys will know that I died standing pat.